ad alta voce. Massimo Popolizio legge Una vita violenta di Pierpaolo Pasolini.
La battaglia di Pietralata. Era festa, ma tutti i compari di Tommaso, il Cagone, il Zellerone, lo Sciagallo, il Buddha, il Grigio, il Cazzadini, il Zimmio, il Zucabbo, stavano scannati e non si erano mossi da Pietralata. I blusi nuovi ce l'avevano quasi tutti, magari, ma che ci andavano a fare dentro Roma senza una breccola? S'erano messi che era mattina al bare, davanti alla fermata dell'autobus, che aveva i tavolini fuori, e ci si erano allungati a discorrere delle partite e a fare un po' de manfrina. Verso le 11 il Zellerone e il Grigio s'erano stufati di stare lì e s'erano avventurati. Gli altri non ci avevano fantasia e se ne stettero al bar con le pance all'aria e le mani sul creapopoli. Poi, al posto dello Zellerone e del Grigio, ce n'erano venuti degli altri, Erminchia, Freghino, Ciannetto, il Capinera, Ignaccia e altri. Con tutto che era aprile, non faceva tanto bel tempo, faceva più freddo che a Natale. Era una di quelle giornate col cielo tutto pieno di nuvole, con ogni tanto qualche striscia arancione qua e là, e tutta la città pare illuminata a luce di candela. Pietralata si parava in un lago di fango. Ma con la scusa che era primavera, tutti si erano messi i panni nuovi, leggeri, di popeline, con le camicette gialle e alla cowboy. C'erano tutte le file di gente che andava e veniva da Tiburtino, da Ponte Mammolo, o che aspettava ammucchiata l'auto per andare dentro Roma, e quelli che, come il Cagone e gli altri, erano al secco, senza una lira, in bianco come rape, e ruzzicavano per la borgata facendogli a chitta con i blusi nuovi. Il Cagone e gli amici suoi dunque se ne stavano al bar quando videro venire avanti per la via di Pietralata tre persone in borghese. Ma i compari però li riconobbero subito. Due erano poliziotti e uno era un carabiniere da borgata, pure lui in borghese. Si fermarono a comprarsi un cartoccio de fave per uno a una bancarella al comincio della borgata e passo passo, mangiandosi le fave, vennero giù in direzione del bar. Tutti senza speranza seduti ai tavolini si fecero segno con gli occhi malinconici, passandosi la lingua pigramente sui denti o mezzo sbadigliando. Ciancicavano: che c'è, che c'è? A carica? Non ce n'era uno che non fosse tignato e le guardie potevano venir lì per uno qualsiasi della combriccola. Perciò nessuno si muoveva, guardandosi attorno con l'occhio fino e un po' scaciottando. I Garubba entrarono in mezzo alle sedie e ai tavolini. Calmi, calmi. Il Cagone, mordendoli, continuava a starsene seduto come stava e si chiedeva, un po' con incertezza e un po' con paura, mentre gli occhi gli sbrillavano beati: e mo chi piano? Me? Lui o lui? Qualcuno venga a piade noi. Infatti le guardie si avvicinavano ai tavolini della cricca e già la voce si stava spargendo intorno. Quelli che stazionavano alla fermata dell'auto, le donne che passavano per lì a far la spesa, le masnade di ragazzini, gli altri clienti del bar, tutti già avevano svagato il movimento da naso. Come niente fosse, intanto, le guardie andarono accanto al tavolino del Cagone e sempre come niente fosse si misero uno di qua, uno di là e uno dietro alla sua seggioletta. Erano tutti scherzosi e la prima parola che dissero fu: beh, è parecchio che non se vedemo, eh? Il Cagone se ne stava rannicchiato al posto suo con le ganassette grigie, i quattro ricci tisici sul collo e l'occhio addormentato. Già si vedeva che le mani intrecciate gli tremavano. La guardia però si era rivolta al Cazzettini, che era lì accanto, non a lui, e anzi gli aveva fatto affettuosamente una scafetta sulla ganassa. Poi si rivolsero al Cagone tutto a botto e gli dissero tranquilli: «Dai, via con noi». Il Cagone stava in campana, perché in quel periodo aveva camminato sempre, e in quei giorni a casa c'aveva pure il morto. Così nemmeno le guardie aprirono bocca, che scattò: «No, io non vengo con voi. Perché devo da venire con voi?» Intanto s'era mezzo alzato, pronto, con la speranza che gli amici lo mandassero via. Già tutta la gente cominciava a venire intorno, a guardare. Si sentivano tutte voci intorno: «Oh, che sta a succedere? Oh, stanno a strigna il Cagone! Sto stronzo, si è fatto beve così!» Uno diceva una cosa, uno un'altra. C'era ormai tutta una canizza. «Ma che ha fatto? Ma che ha?» Uno si rivolgeva al Cagone, che si era messo seduto, bianco come una candela. «Vacci!» o consigliava. E un altro: «Non c'è n'ha, stronzo! Sino a quelli non te lassano più!» La gente si stringeva sempre più attorno, specialmente donne, quelle che già stavano in giro e quelle che abitavano nelle casette lì accanto, che erano sortite a guardare. Tutte povere donne de borgata, scapigliate, con addosso le vesti nere de casa, unte sporche, con le ciabatte ai piedi. I poliziotti cominciarono a gridare: «Via, via, fate largo!» Ma le donne, che s'erano accarcate intorno, non si muovevano e anzi cominciarono a gridare ancora un po' a mezza voce qualche parola contro i piedi piatti: «Disgraziati! Anfami! Vergognatevi!» Ci avevano le facce che quasi piangevano, rosse, tutte segnate, coi capelli sulle fronti e le cocche mezze sciolte. Allora, senza perdere tempo, due delle guardie agguantarono il Cagone sotto le braccia e lo alzarono de peso, cercando di tirarlo via, di strapparlo dalla sedoletta dove si era attaccato come un polpo. Il Capoccia, un guappo napoletano da una quarantina d'anni, parlando con una voce cancherosa che gli usciva dalle froci del naso, urlava: «Largo! Fuori dagli coglioni!» Il Cagone non ci stava e cominciò a svincolarsi come un dannato. Già gli si erano strappate la camicia e la maglietta e lui si intorcinava ancora sulla sedia con le braccia strette dai poliziotti, dando colpi di reni per sgusciare via, come gli pigliasse fuoco al paglione. Gli amici suoi stavano lì fermi, non si muovevano, s'erano anzi addossati intorno al tavolino. Lì erano padroni de stare e guardavano attenti, a mezzo metro dalle spalle dei poliziotti. Altra gente era intanto venuta, attratta dalla canizza. Tra la fermata dell'autobus e il baretto c'era quasi un centinaio di persone, anche perché era festa e tutti erano fuori per le strade. Gli uomini, e specialmente i giovanotti, se ne stavano indietro, alla lontana. Invece le donne venivano avanti, se facevano largo, decise a farsi sentire, a prendere le parti del Cagone. I poliziotti intanto erano riusciti a fare alzare il Cagone dalla sedia, ma lui s'era attaccato con tutte e due le mani alle gambe del tavolinetto e se volevano trascinare lui, dovevano trascinare pure il tavolino. La padrona del bar cominciò a strillare spaventata: «Me rovinate tutto, me rovinate!» Con tanta rabbia, con tanto odio della voce, che anche le altre ricominciarono a strillare più forte con lei. Intronati da tutto quel baccano, i tre poliziotti avevano deciso di farla finita. Uno s'abbassò a stringere i polsi del Cagone e cercò di strappargli le mani dalle gambe del tavolino. Ma il Cagone, con uno scatto da bestia, come se vide il polso vicino alla bocca, lo addentò. Ma lo prese male, con la manica e tutto. Si staccò, storse la bocca sputando e addentò di nuovo, stavolta un po' più su, verso la mano pelosa. Prese più pelle che poté, col naso che gli si arricciava sui denti scoperti, che mordevano sbavando saliva, finché, con la saliva, si mischiò del sangue. Imbestialito per il dolore, il poliziotto diede al Cagone una strattonata che lo staccò netto dal tavolino e questo rotolò a terra acciaccandosi e rimbalzando. Gli altri intorno non si muovevano, guardandosi calmi la scena. Il Cagone Era sospeso in aria, tenuto alto sotto le braccia dai poliziotti, ma continuava a dare calci e a cirriolare. Per farsi largo, uno dei poliziotti che lo reggeva dovette usare una mano, perché gli altri giovanotti non si spostavano d'un centimetro e le donne si stringevano sempre di più intorno. Così il cagone riuscì in mezzo a liberarsi un'altra volta e si attaccò a un altro tavolino, scaraventando per terra col ventre sul marciapiede infangato. S'era attaccata ancora più de brutto de prima. Se i due poliziotti cercavano di staccargli le mani, dava calci con tanta furia che aveva rovesciato già tutte le seggiolette. Se lo tenevano stretto per il corpo, non lo potevano staccare dal tavolino. Finalmente, quello col polso grondo de sangue gli diede un'altra strattonata e lo ristaccò. Il cagone si trovò tutto ambotto disteso a pancia all'aria, tenuto stretto per le gambe con la schiena che strusciava sul fango. Allora cominciò a sguazzare come un barbo, gli occhi gli si erano rivoltati, era così bianco in faccia che pareva che stesse per lasciarci le penne spirare. Gridava quasi piangendo: «Mamma, mamma mia, aiuto, lasciatemi!» Le donne erano ormai fatte, avevano perso il lume degli occhi. «Disgraziati!» gridavano. «Fate piano, un povero fio di madre, vergognatevi!» «Via, via, largo, largo!» urlavano le guardie. Ma una donna s'attaccò al braccio della guardia con tutte e due le mani, tirandolo, e gli gridava: «Lassalo, lassalo, assassino!» Un sasso passò sopra le teste, tirato a tutta spinta, e andò a infrangersi contro la parete del bar, e le donne urlavano ancora più forte: «A rinnegati! Avete rinnegato i genitori vostri!» Il cagone, rintorcinandosi per terra, s'attaccava alle cianche dei poliziotti, e se questi ce la sfangavano a strascinarlo di qualche passo, li addentava morsicandoli come un cane arrabbiato. Allora i poliziotti dovettero proprio cercare di farla finita. Uno alzò un pugno e diede una mazzata al cagone, che se sturbò, e quando riaprì gli occhi era senza più forza e si lamentava come stesse per morire.
«Mamma, aiuto, mamma mia! Salvatemi!»
Ma a forza de botte de strattonate, i poliziotti ormai riuscivano a tirarselo, facendosi largo tra la calca. Le donne allora cominciarono ad andargli sotto di brutto, attizzate dagli uomini che stavano de dietro.
«Dategli addosso! Ammazzateli!»
strillavano quelle che erano ancora più lontane.
«Portatelo de peso, disgraziati!»
strillavano altre più pietose.
«Ma lasciatelo perde, soffre l'attacchi epilettici, non c'ha un padre né madre, è un ragazzo solo, eppure malato è!»
«Dateli addosso, ammazzateli!» ci riogavano di dietro quelle più avvelenate, perché tutte avevano i figli in prigione, o erano ricercati, o non trovavano lavoro da anni e se morivano di fame. Uno se levò uno zoccolo e con quello cominciò, piangendo, a randellare uno dei poliziotti. Dietro a lei pure altre, tutte assieme, fecero la carica. Vedendo le brutte, i poliziotti dovettero lasciare il cagone, se non volevano farsi trinciare. Il cagone restò lì, fermo, come l'ammollarono.
«L'hanno ammazzato!» gridò una tutta gola. «Perde tutto il sangue dalla testa!»
«Dategli giù, ammazziamo pure loro, li mortacci vostri, ve lo famo ricoglie con la lingua il sangue!» Quelli cominciarono a dare giù manettate con le catenelle delle manette e gridavano:
«Fermatevi, disgraziati, incoscienti!
Ve portiamo tutti dentro!» E uno uscito con l'accuso strillò: «Fermi o ve sparamo!» Non l'avesse mai detto. Tutte le donne si gettarono in massa, a calci, a morsichi. Li spingevano per dietro, ai fianchi. Due o tre volte quelli cascarono a terra, in ginocchio o lunghi, con le donne intorno che li pestavano, gli sputavano addosso. Allora loro si misero a correre, svincolandosi e pedalando sempre più in fretta. Da dietro le donne gli tiravano serci, mattoni, pezzi di legno. Ce n'era una, per la strada, con la creatura in braccio, accanto a una cofana, dove aveva acceso un fogaraccio.
«Dagli fuoco, a crocefì!»
le urlarono delle donne. Senza farselo dire un'altra volta, quella crocifissa mise giù la creatura e cominciò a tirare addosso ai poliziotti dei tizzoni accesi. Poi, non contenta, acchiappò con due mani tutta la cofana piena di cimice accesa che scocchettava e la gettò proprio sulle fette delle guardie, con tutto il focaccio a terra che si spampinò facendo un botto con una vampata di cenere, di fumo e di scintille. Intanto il cagone, rimasto come morto lì per terra, aprì un occhio, lo richiuse, lo riaprì e guardò intorno, indifferente. Lo sciacallo stava a gambe larghe sopra di lui e, guardando verso Montesacro come parlasse all'aria, disse: «Scappa a casa mia!» Il cagone piano piano s'alzò nella ressa e, svelto come una volpe, si diede. Andò a intrufolarsi tra le casette, corse fra tutte quelle strade, zompò sui pantani finché arrivò fin quasi alla campagna verso le Messi d'Oro. Fece lo scavar con un reticolato, imboccò un orto, acciaccò un campo dei finocchi e arrivò in vista di un cascinale. Era tutto vecchio, stranto, come un rudero antico. In mezzo aveva un cortiletto zelloso, sparso di letame, due o tre tettoie, una fontana. Accanto alla casa vecchia ce n'era una costruita adesso, una nuova, una specie di munizione, proprio davanti alla fontana. Il cagone smucinò in un buco sotto la fontana, appunto, tutta slabbrata e sporca di solfato de rame, tirò fuori una chiave e aprì la porta sfondata della munizione. Lì lo sciagallo stava provvisoriamente solo, perché suo padre era a bottega. Era un cucinone tutto nero, con un lettino, un comodino e una radio, tutto pieno di ciche. Sul comodino era pronto un pacchetto di spinelli per il padre. Invece una sigaretta, una nazionale, era attaccata con un chiodo contro un muro, dove l'aveva messa un compagno dello sciagallo, quando aveva giurato di non fumare più. Nell'altro angolo c'era una stampella senza vis-à-vis per i panni e un banco di falegname con le morsette attaccate, e sopra tutto un bazar de roba. Alla parete, presso la porta, c'era pure un lavandinetto coi panni a mollo, perché lo sciagallo si faceva il bucato da solo. Il cagone, entrato, tirò il fiato. Andò subito a vedere se c'era qualcosa da mangiare, e invece non c'era un cazzo. Allora s'allungò sul letto con una ciga in bocca e aspettò. Dopo un po' arrivò lo sciagallo con un cartoccetto d'affettato e due o tre pagnottelle. Papparono come due sfondati, chiacchierando di tutto quello che era successo. Poi, verso le due: «Come su questa terra, quello che è, e chi ci ripensa in cornuto», si misero subito a fare asso al banco, a chi dava la mano a sfilare, con le carte intartarite del padre dello sciagallo. Era di dopo pranzo. Il sole splendeva e si sentivano quella le radio che trasmettevano la partita. I burini del casale, tutti vestiti a festa, de nero, s'erano messi nel cortile, sotto le tettoie mal spazzate e impuzzolite, coi pupi in braccio, e stavano con certi loro conoscenti, burini pure loro, che lavoravano la terra dalle parti de Ponte Mammolo. C'erano pure dei terroni, dei martufagni morti de fame, che erano a servizio dei contadini per una migragna, e che passavano lì la festa, chiacchierando sulla fanga. Dentro nel cucinone dello sciagallo stavano a giocare bene bene alla zecchinetta, quando di fuori si sentì chiamare: «A cagone!» Il cagone era in mutande, perché mentre gli altri giocavano si stava cucendo i garzoni che s'erano sgarati ed era lì col lago tra le dita. «A cagù, te vonno!» ciancicò lo sciagallo. Il cagone, coi calzoni in mano, si fece alla porta, aprendo piano piano e pensando: «E mo chi è che mi vi rompe i coglioni?» Sporse la testa e vide uno che non era una faccia conosciuta. Fece per richiudere lesto la porta, pensando: «Chi è che m'ha fatta sta spiata?» Ma quello mise un piede in mezzo e prese il cagone per il collo, tirandolo mezzo fuori. Come fu fuori, gli diede una mazzata dietro la collottola che gli fece sbattere la testa contro lo spigolo della porta. Il cagone crollò, storbato. Stavolta era fatto. Intanto vennero gli altri poliziotti. Lo presero che era intontito e cascava da tutte le parti. E, trascinandolo per la fanga e lo strame sotto le ascelle davanti agli occhi dei burini che tacevano come non vedessero niente, lo caricarono sulla camionetta.
Puntata numero 7 per Una vita violenta di Pierpaolo Pasolini, la voce era di Massimo Popolizio, lettura molto apprezzata dai nostri ascoltatori, scrive Alberto: bravissimo Popolizio, io sono Romano Doc e a me fa rivivere la Roma della mia infanzia e rende benissimo, benissimo l'atmosfera. Questo è il commento di uno dei nostri ascoltatori, ma in generale una lettura molto apprezzata questa di Massimo Popolizio, che potete anche riascoltare in podcast scaricando le puntate precedenti andando e cliccando sulla pagina www.adaltavoce.rai.it, dove è anche presente l'archivio delle letture di Ad Alta Voce, un programma, lo ricordo, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, con Lorenzo Pavolini e Luigi Iavarone.